564 on fire 6, order investigation 4218 South 290 Street, 1130.
Dietro ad ogni persona si potrebbe nascondere un potenziale serial killer. Criminal Nightmares, la storia dei più famosi killers del mondo. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? Travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something.
Quello che ho fatto non era solo per il piacere sessuale. Quello che mi portava era solo un po' di pace nella mia mente. E ora lasciatemi morire da comunista. Andrei Romanovich Cicatilo. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar. If I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on. Buonasera a tutti. Stasera Marco Soddu vi racconterà la storia di Andrei Romanovich Cicatilo. Prima di iniziare vi ricordo le nostre coordinate: marco.soddu@unicaradio.it, Facebook gruppo Criminal Nightmares. Inoltre sul sito della radio sono disponibili podcast delle puntate già andate in onda.
Come a police, arrest. what you'll get when you mess with us.
Andrei Romanovich Cicatilo. Soprannome, il mostro di Rostov. Nato il 16 ottobre 1936. Morto il 14 febbraio 1994. Vittime accertate. Oltre 53. Modus operandi. Strangolamento, sevizie e mutilazioni sessuali, episodi di cannibalismo. Pedofilo affetto da violente compulsioni sessuali ed omicide. L'infanzia del serial killer. Il mostro di Rostov, l'Hannibal Lecter russo, e Vilenko al cinema, lo squartatore di Rostov. Tanti nomi per un solo individuo, all'anagrafe rispondente ad Andrei Romanovich Cicatilo. Nato il 16 ottobre del 1936 in un villaggio dell'Ucraina. Figlio di contadini, in un'epoca in cui il cannibalismo era diffuso e milioni di persone morivano di stenti per le condizioni di vita terribili da una parte all'altra della Russia, allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, suo padre è catturato dai tedeschi e farà ritorno a casa solo dopo molti anni. Durante l'invasione della Germania, egli assiste al rapimento della madre da parte di un gruppo di soldati della Wehrmacht. La giovinezza di Andrei è colma di miseria e di impotenza fisica così evidente da essere motivo di scherno agli occhi dei compagni di scuola. Ma l'episodio a cui si dà la responsabilità maggiore della sua follia e devianza è quello capitato al fratello maggiore Stefan, morto durante una grave carestia nel 1930. Prima ucciso e poi mangiato dalla folla affamata per evitare la stessa sorte. Questo fatto lo segnò profondamente, a tal punto da credere di avere una qualche colpevolezza da espiare per la sciagura. All'età di 19 anni, un altro incubo. È chiamato a prestare il servizio militare e lì viene subito etichettato come omosessuale, finché egli denuncia di essere stato violentato. Nel 1960, lasciata la divisa, l'ennesimo appuntamento con una ragazza, fallito a causa dei suoi problemi sessuali e della reazione di lei che lo mette alla berlina di fronte agli amici, non fa che peggiorare ulteriormente il suo già precario equilibrio. Tenta di iscriversi alla facoltà di legge dell'Università di di Mosca, ma viene respinto. Così, a 24 anni, trova lavoro come operatore telefonico a Rostov. Da subito, l'integrazione con i colleghi è difficile e quando viene sorpreso a soddisfare i suoi impulsi sessuali con la masturbazione, non manca di essere nuovamente ridicolizzato.
Yeah.
1963 gli presentano un'amica della sorella, Feodosia, con la quale si sposerà e nonostante i loro rapporti sessuali siano fin dalla prima notte disastrosi, la giovane moglie non si arrenderà e 2 anni più tardi nascerà il primo figlio, Lyudmil, nel 1965, seguito da Yuri nel 1967. Nel frattempo frequenta l'università e fa un corso per corrispondenza e dopo tanti sacrifici si laurea in letteratura russa presso la Libera Università di Arte di Rostov. È il 1971 e comincia per lui una nuova carriera di insegnante. Fin da subito però i suoi rapporti con gli alunni non sono dei migliori, è schernito e poco amato. Questo capita alla maggior parte dei docenti, ma nel suo caso è segno premonitore di allarmanti episodi futuri. 3 anni dopo, durante una lezione in piscina con la scolaresca, afferra una 15enne e inizia ad accarezzarla con insistenza, fermandosi solo quando le urla della giovane attirano i presenti. Ma non basta. Solo 2 settimane più tardi, trattiene con una scusa oltre l'orario scolastico una studentessa di 14 anni e inizia a picchiarla con un righello finché non raggiunge il piacere sessuale. La ragazza denuncerà l'accaduto e Andrei dovrà dimettersi. Tuttavia troverà lavoro in un'altra scuola. Ma la sua fama da allora in poi sarà quantomeno impopolare, soprattutto dopo il tentativo di avere un rapporto orale con un quindicenne nel sonno. È soltanto l'inizio di quello che si nasconde dietro un anonimo borghese, un professore padre di famiglia e uno stimato membro attivo del Partito Comunista. Il primo omicidio è il primo atto di un lungo dramma. È una fredda sera d'inverno del 1978 e mancano pochi giorni a Natale, quando Lena Zakotnova, di 9 anni, sta tornando a casa da scuola, infagottata nel suo cappotto rosso. Abita a Shakhty, una piccola cittadina vicino a Rostov, nel sud della Russia, e conosce bene la strada. Ma quel giorno si è fermata più del solito a chiacchierare con i compagni e ha fatto tardi. Così, lungo la strada, incontra un signore gentile che le offre una vera rarità. Gomme da masticare. Tentata, si lascia convincere e lo segue fiduciosa. Lena non tornerà più a casa. Andrei Cicatilo la conduce in una baracca abbandonata, la spinge per terra e le strappa i vestiti. Si strofina contro di lei, ma non basta. Come non bastano le dita a penetrarla. La vista del sangue lo eccita e ne vuole sempre di più. La sevizia e accoltella per il piacere di farlo, poi la strangola. Adesso sa come raggiungere l'orgasmo, la dominazione, la mutilazione, l'agonia delle sue vittime e il terrore della lama del suo coltello impresso nello sguardo. Alla fine di tutto le ferisce agli occhi, convinto che così non mantengono impressa l'ultima immagine della loro vita trucidata. E il 22 dicembre, 2 giorni dopo, il corpo della bambina verrà ripescato nelle acque del fiume Grushovka. Welcome to the Hotel California.
she said, "We are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't.
Di una lunga serie di delitti in cui le vittime sono tutte giovanissime, bambini e adolescenti, e la dinamica è sempre la stessa. Li aborda con qualche promessa di regali e li invita a seguirlo in luoghi appartati per poi stuprarli, seviziarli, mutilarli e ucciderli a coltellate o per strangolamento. Nessuno può fermarlo. Vive una doppia vita e nessuno sospetta che dietro un padre modello e professore si nasconda qualcuno che, spinto da un'eccitazione sessuale incontrollata, uccide degli innocenti e il serial killer dei bambini. Gli omicidi successivi. La polizia sta interrogando casa per casa e alcuni residenti dichiarano di aver visto Cicatilo nella zona al momento dei fatti, ma sua moglie lo scagiona subito, affermando che è stato a casa per tutta la notte. Così le ricerche prendono un'altra direzione. La sua vittima successiva è una 17enne di nome Larisa Tashenko. Il 3 settembre 1981 ha marinato alla scuola cittadina di Rostov e lo incontra per strada. Iniziano a chiacchierare e lui propone di raggiungere un posticino tranquillo in una pineta fuori città. Strada facendo, in mezzo alla boscaglia, l'odore della pelle e il sudore della ragazza sono sufficienti a scatenarlo, tanto da spingerla a terra e iniziare a spogliarla. Le mette in gola un pugno di terra per smorzare le sue urla e poi la strangola. Con questo inizia a defluire in lui quella sensazione di benessere abbinata alla lussuria che lo strappa via dalla vittima solo quando è morta. Col passare del tempo e soprattutto dei morti affina la sua tecnica abbastanza da permettergli di mantenere in vita più a lungo le prede per soddisfare le proprie voglie. Con il coltello provoca ferite superficiali per vederle lottare e piangere di più, poi mangia gli organi genitali. Preferisce farlo mentre sono ancora vive, mentre strappa a morsi i capezzoli, il naso e la punta della lingua, prima di recidere gli occhi. 9 mesi più tardi, la vittima successiva. Una 13enne che gli regala l'orgasmo solo dopo il sangue e le urla. La stessa sorte tocca ad una ragazza di 14 anni, seguita di un mese da un bambino di 9. E ancora 3 giorni dopo, una 16enne viene uccisa. Passano 2 settimane e succede lo stesso a una 18enne e ad un ragazzo di 16 anni. È una lista lunghissima. Dai corpi delle vittime asporta il seno a colpi di coltello, distrugge l'utero e l'addome, ai maschi mutila il pene, lo scroto e l'ano. Si ciba dei corpi. La furia omicida accelera al punto tale che la polizia scopre un cadavere al giorno. Intanto Andrei lascia il suo lavoro di insegnante per fare il commesso viaggiatore. Grazie a questi viaggi trova un'ampia scelta di giovani vittime da colpire, venendo oltretutto scagionato da eventuali sospetti per via della distanza. Molte di questi, infatti, vivono centinaia di miglia lontano dalla sua abitazione, rendendo difficile un qualsiasi collegamento. Nell'estate del 1983 uccide una 16enne in Armenia, poi una ragazza russa di 13 anni, seguita da una 24enne senza fissa dimora, un ragazzo di 18 e una prostituta di 19 e ancora uno studente di 14 anni.
Wanna go home right now. And all I could taste is this moment. And all I can breathe.
that ain't coming. All the moment of truth in your lies. When everything feels like the movies. Yeah, you bleed just to know you're alive.
Uccide una 18enne e un alcolizzato, che viene ritrovato senza naso e con il labbro superiore strappato. Non lo ferma nemmeno la scoperta di un ragazzino di 11 anni nei dintorni di casa sua, 2 mesi dopo, morto a causa di 54 pugnalate. Nel maggio del 1984 è la volta di Tania Petrosan e della figliola 11enne Sveta, uccise durante un picnic. La bambina si allontana con la sua bambola, lasciando la madre in compagnia di Cicatilo. La donna invita Andrei a consumare un rapporto sessuale, ma quando si accorge che è impotente, inizia a deriderlo. Saranno le sue ultime risate, prima di trovarsi piantato nella testa un coltello da cucina. Quando più tardi la bambina fa ritorno e vede il corpo della madre in un lago di sangue in mezzo al prato, inizia ad urlare. La ritroveranno decapitata. Seguono altri 3 cadaveri privati dell'utero. Stavolta, durante l'autopsia, viene identificato lo sperma di un maschio con gruppo sanguigno AB, a quale appartiene solo il 6% della popolazione russa. Cicatilo viene trovato ad agire in modo sospetto ad una fermata del bus di Rostov e quindi arrestato. Fu scoperto che era sotto investigazione per piccoli furti da uno dei suoi datori di lavoro e questo diede i diritti legali per tenerlo in stato di fermo per un prolungato periodo di tempo. L'oscuro passato di Cicatilo fu analizzato, ma non emersero prove sufficienti per incriminarlo degli omicidi. Fu accusato di altri crimini e condannato ad un anno di prigione, ma dopo soli 3 mesi, nel dicembre del 1984, fu liberato. In seguito fu rivelato che Cicatilo venne inizialmente scartato dalla lista dei sospetti per causa del suo gruppo sanguigno, diverso da quello dei campioni di liquido seminali lasciati dall'omicida. Il medico legale affermò che Cicatilo doveva essere uno dei pochissimi soggetti nel quale il tipo di sangue differiva se analizzato in un campione ematico ed in un campione di liquido seminale. Nessun altro scienziato del tempo prese sul serio quella teoria e tutti pensarono semplicemente che i vari campioni fossero stati mischiati erroneamente. Sfortunatamente questa teoria era corretta. Sollevato per averla fatta franca, il suo regno di terrore continua, come e più di prima. Si rifà subito con una 18enne, strangolandola e colpendola 34 volte prima di ucciderla. Poi le strappa letteralmente gli occhi. La pressione delle autorità aumenta ed il mostro di Rostov si prende un anno sabbatico, diminuendo la sua attività, per poi riprendere con 6 nuovi omicidi. Ormai l'aria intorno a Rostov scotta, sorvegliata giorno e notte da agenti in borghese. Andrei ne è consapevole e decide di uscire dal suo habitat per colpire una giovane donna di 22 anni, sistematicamente mutilata dei capezzoli e degli organi genitali. Il 19 novembre del 1990 a Novosharex è il giorno del suo arresto. Confesserà 53 delitti, così ripartiti: 21 bambini, 14 bambine e 18 giovani donne, tutte violentate, mutilate e in parte mangiate, ammettendo anche di aver provato eccitazione sessuale nel farlo. Del resto, sul fatto che quella sessuale sia stata la causa scatenante, nessuno ha più dubbi. Sono passati 12 anni dal primo omicidio, la cattura del serial killer. Fin dal principio il caso è affidato a 2 detective, Viktor Burakov e Colonel Fetisov. La serialità degli omicidi fa convergere i sospetti su un pregiudicato di nome Alexander Kravchenko, di 25 anni, che in passato ha commesso reati simili. L'uomo è pienamente estraneo ai fatti, ma la polizia riesce comunque a estorcere una confessione per 20 omicidi e nel settembre del 1984 finisce davanti al plotone d'esecuzione. Convinti che giustizia è fatta, la polizia archivia il caso fino a quando non vengono ritrovati i corpi mutilati di altri adolescenti. A questo punto le autorità chiedono aiuto a un noto psicologo russo e Alexander Bukhanovsky traccia un profilo indicando un uomo di mezza età, forse sposato e con figli, ma che ha subito un trauma nella sfera sessuale che lo porta a privare degli organi genitali i corpi delle sue vittime. Shed a tear 'cause I'm missing you. I'm still alright to smile. Girl, I think about you every day now. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart now. Said woman, take it slow, it'll work itself out fine. All we need is just a little patience. Said sugar, make it slow, and we'll come together fine. All we need is just a little patience. Sit here on the stairs, 'cause I'd rather be alone. If I can't have you right now, I'll wait, dear. Sometimes I get so tense, but I can't speed up the time. But you know, love, there's one more thing to consider. Woman, take it slow, things will be just fine. You and I'll just use a little.
the time, 'cause the lights are shining bright. You and I've got what it takes to make it. We won't fake it. I'll never break it, 'cause I can't take it.
Controllo presso una stazione ferroviaria viene fermato un professore di scuola di mezza età. Nella borsa trovano un tubetto di vaselina, una corda, asciugamani sporchi e un coltello da cucina. È abbastanza per credere che sia lui la persona ricercata e poter mettere la parola fine ad una vicenda drammatica. Ma qualcosa va storto. Il test del DNA lo scagiona. Non combacia con quello presente nello sperma trovato sui corpi delle vittime. Cicatilo torna quindi a piede libero. Violenta e uccide ancora. Fino al novembre del 1990, quando le autorità riescono ad incastrarlo. Questa volta, come detto, confessa tutti i 53 delitti e ammette l'eccitazione provata nell'uccidere, mutilare e cibarsi di alcune parti dei corpi, quasi tutti di bambini. Porta addirittura la polizia sui luoghi del delitto e ricostruisce come su un set cinematografico i fatti, con l'aiuto di manichini al posto delle vittime. Resta il mistero della differenza tra il liquido seminale ritrovato ed il sangue che contiene le proteine geneticamente determinate e il DNA. Infatti, al momento del primo arresto, Cicatilo risultò appartenere al gruppo sanguigno A, mentre dagli analisi del seme maschile il ricercato doveva essere del gruppo AB. La scienza spiega la cosa come una rara mutazione genetica che può portare a una divergenza tra le proteine e il DNA stesso. Cicatilo era uno di questi casi. L'arresto è la confessione. La polizia non aveva abbastanza prove per l'arresto ed il processo. Cicatilo fu messo sotto stretta sorveglianza, seguito e filmato da agenti sotto copertura. Il 20 novembre del 1990, Andrei lasciò la sua casa con un contenitore da 300 ml di birra e girò per tutta la città con questo contenitore, tentando di avvicinare i bambini che incontrava sulla strada. Alla fine entrò in un bar dove comprò la birra, lasciando alla polizia l'interrogativo sul motivo che lo spinse a camminare per ore solo per comprare 300 ml di birra. L'insistenza con la la quale tentava di avvicinare i bambini, convinse la polizia ad arrestarlo quando uscì dal bar. La polizia aveva 10 giorni per accusarlo o lasciarlo libero. A seguito dell'arresto emerse un'altra prova a carico di Cicatilo. Una delle sue vittime era una sedicenne fisicamente molto forte, anche se mentalmente instabile. Sulla scena del crimine furono trovati molti segni di lotta fra la vittima ed il suo carnefice, ed una delle dita di Cicatilo aveva una ferita recente, un osso rotto da un morso umano che lui non aveva fatto ovviamente curare. La strategia usata per farlo confessare fu alquanto insolita. Una delle persone che lo interrogavano continuò a dire che tutti lo ritenevano un uomo molto malato che aveva bisogno di aiuto. Questo diede a Cicatilo la speranza che, confessando, sarebbe stato processato per infermità mentale. Infine uno psichiatra fu mandato per aiutarlo. Questo risultò molto simpatico al prigioniero e dopo una lunga conversazione ottenne la confessione. Da sola questa però non era sufficiente e Cicatilo si offrì di fornire le prove, dando alla polizia la possibilità di processarlo. Fra il 30 novembre e il 5 dicembre confessò 56 omicidi. Tre delle vittime furono impossibili da identificare perché vennero seppellite, quindi non venne accusato di questi omicidi. Il numero di crimini commessi sconvolse la polizia, che aveva fermato il conteggio solo a 36. Alcuni non vennero collegati a lui perché avvenuti troppo lontani dai territori dove Cicatilo agiva, mentre altri non gli furono imputati perché si rese necessario l'intervento dell'omicida per recuperare i cadaveri. Prigionia. Precauzioni speciali furono necessarie durante la prigionia di Andrei Cicatilo. I crimini violenti a sfondo sessuale, soprattutto contro i bambini, erano un tabù in Russia. I prigionieri accusati di questi reati erano degradati allo stato di intoccabili, abusati ed a volte uccisi dai propri compagni di cella. Il problema maggiore fu che alcuni parenti delle vittime di Cicatilo lavoravano nelle prigioni e la probabilità di un'esecuzione da parte loro del prigioniero prima del processo era molto alta. Mentre era in cella, Cicatilo era sotto stretta sorveglianza video. Sebbene a volte si comportasse in modo bizzarro davanti agli investigatori, il suo comportamento era assolutamente normale. Mangiava e dormiva senza problemi, si esercitava ogni mattina e leggeva molti libri e giornali. Dedicava molto tempo anche a scrivere lettere di lamentela alla sua famiglia, ad ufficiali del governo ed ai mass media. Scrivere divenne la sua passione. Quando lavorava come maestro, stendeva articoli per un giornale locale, i quali trattavano principalmente questioni di etica e moralità. Cicatilo spesso scriveva lettere anonime ad ufficiali del governo circa l'operato dei suoi supervisori e dei suoi colleghi di lavoro, che accusava di trattarlo male e di privarlo della necessaria libertà per implementare le proprie idee nel posto di lavoro. Mentre era in cella, venuta a conoscenza di un concorso indetto da un popolare giornale per eleggere l'investigatore dell'anno, vi si iscrisse, candidando le proprie indagini per il premio. Il processo e l'esecuzione. Fu processato il 4 aprile del 1992. Nonostante il suo comportamento irriverente nell'aula, fu giudicato sano di mente. Durante il processo fu tenuto, come reso celebre dalle immagini circolate in seguito, in una gabbia al centro dell'aula, costruita per proteggerlo dai parenti delle vittime. Il processo terminò a luglio e la sentenza fu posticipata al 15 di ottobre, quando venne dichiarato colpevole di 52 dei 53 omicidi di cui era accusato e venne condannato a morte per ognuno dei crimini commessi. Quando fu possibile per lui parlare, Cicatilo delirò, accusando il regime, alcuni leader politici, la sua impotenza e difendendosi citando la famosa carestia che colpì l'Ucraina negli anni 30. Si vantava di aver fatto un favore alla società, depurandola di persone inutili. Alcune sue vittime erano prostitute, alcolisti, ragazzi scappati di casa o semplici giovani con problemi. La condanna a morte fu eseguita con un colpo alla nuca nella prigione di Rostov il 14 febbraio del 1994, dopo che il presidente russo Boris Yeltsin rifiutò un ultimo appello alla clemenza. Green and all is said goodbye. I'm never. La parola pedofilia deriva dal greco e significa letteralmente amore per i bambini. Ovviamente, in questa accezione, si tratta di un amore morboso, patologico, a sfondo sessuale. Un amore che non ama e che uccide. Il nostro viaggio con Andrei Romanovich Cicatilo termina qui. Marco vi saluta dai microfoni di Unica Radio. Vi ricordo i nostri contatti: marco.so@unicaradio.it, su Facebook il gruppo Criminal Nightmares ed i podcast sul sito della radio. A venerdì prossimo.
564 on Fire 6, order investigation 4218 South 2903 1130.
Dietro ad ogni persona si potrebbe nascondere un potenziale serial killer. Criminal Nightmares, la storia dei più famosi killers del mondo.
Travel the world and the seven seas.